immagina un pendio franoso, una pendenza diciamo del 40%.
Praticamente un muro verticale.
Esatto, un muro, con il cielo sopra la testa che è nero inchiostro e minaccia un temporale imminente.
Una meraviglia, insomma.
E i muscoli che bruciano mentre cerchi disperatamente di spingere in salita una mountain bike elettrica da 25 kg.
Che tra l'altro, se non sbaglio, era pure della taglia sbagliata, giusto?
Sì. Troppo piccola. Cioè, una situazione in cui davvero nessuno vorrebbe mai trovarsi. E la cosa assurda, la cosa che esploreremo in questo nostro approfondimento di oggi, è che le persone pagano, viaggiano e pianificano per mesi pur di finire esattamente in questo genere di pantano.
È un fenomeno affascinante, quello che nel mondo dell'outdoor, e specialmente dell'alpinismo, viene catalogato proprio scientificamente come divertimento di tipo 2.
Divertimento di tipo 2. Spieghiamolo a chi ci ascolta.
Certo, praticamente è un'esperienza che, mentre la stai vivendo, è pura agonia. Frustrazione, freddo, fatica estrema.
La classica situazione in cui ti chiedi chi te l'ha fatto fare.
Esattamente, ma nel momento esatto in cui finisce, ecco il cortocircuito psicologico. Si trasforma magicamente nel ricordo più esilarante ed epico della tua vita. È un meccanismo della mente umana davvero incredibile.
Ed è proprio questo cortocircuito che passiamo al setaccio oggi. Abbiamo tra le mani un materiale eccezionale, una vera e propria cronaca di viaggio intitolata Dolomiti Dream 2020.
Un titolo che è già un programma.
Molto ironico, col senno di poi. Il nostro obiettivo oggi non è fare la semplice telecronaca di una gita sportiva. Vogliamo decodificare l'anatomia di un magnifico disastro.
Esatto.
Vogliamo capire cosa succede alle dinamiche di un gruppo di professionisti quando la pianificazione salta completamente, la fatica prende il sopravvento e subentra il caos più totale.
Sai, la cosa affascinante qui è il contrasto nettissimo. Da un lato abbiamo il palcoscenico, le Dolomiti.
Che non perdonano.
Assolutamente no. Richiedono un rispetto reverenziale, una logistica ferrea, zero improvvisazione. Dall'altro lato abbiamo l'approccio di questo gruppo di amici, ciclisti campani, nel settembre del 2020.
Un approccio, diciamo, un po' rilassato.
Molto rilassato. Hanno trasformato un'impresa sportiva in un vero e proprio esperimento sociologico sulla tenuta dei nervi.
E delle amicizie, aggiungerei.
Infatti, per capire questo esperimento dobbiamo presentare i protagonisti. La nostra galleria dei personaggi.
Che è fondamentale. Partiamo da Roberto. Lui è la sceggia impazzita del gruppo. L'ideatore delle famigerate varianti azzardate.
Quello che terrorizza la truppa con i suoi «conosco una scorciatoia».
Esatto. Poi c'è Alfonso, il fotografo ufficiale, amante delle spiegazioni didascaliche, che funge anche da meccanico improvvisato. E Raimondo, lo specialista delle discese a rotta di collo e maestro indiscusso delle recensioni online.
Indispensabile per trovare i ristoranti a fine giornata.
Vitale. Poi abbiamo le cosiddette nuove leve. Emilio, che nella vita fa il vicepreside, quindi molto abituato all'ordine e alla disciplina.
Caratteristiche che verranno messe a dura prova.
Decisamente. E infine Geraldo, descritto nei resoconti come impavido, ma con una, come dire, spiccata e sfortunata inclinazione verso le cadute spettacolari.
Senza dimenticare la presenza spirituale di Gene.
Giusto, lo storico presidente del gruppo, un'entità mistica che veglia su di loro dall'alto.
Ma guarda, una menzione d'onore spetta al grande assente di questa spedizione, Nicola.
Nicola, sì. La sua storia è il prologo perfetto per questo disastro.
È l'unico, e sottolineo l'unico, membro del gruppo ad aver affrontato la preparazione estiva con rigore scientifico. Diete ferre, allenamenti calcolati, chilometri macinati per mesi.
Un professionista.
Esatto. E il risultato? Pochi giorni prima di partire, cade rovinosamente con la bici da strada e si sublussa una spalla. Forfè obbligato.
Che sfortuna incredibile.
Ma c'è una lezione spietata in questo. La montagna, o in questo caso la strada, si fa beffe dell'illusione del controllo umano. L'unico preparato resta a casa a curarsi.
Mentre chi affida tutto al caso parte. E guarda, affidare tutto al caso non è un'iperbole. Analizziamo i fatti, perché chi ci ascolta farà fatica a crederci.
Vai.
Comprano i biglietti aerei ad agosto per tutelarsi da eventuali annullamenti causa pioggia. E decidono di occuparsi del resto in un secondo momento.
Ok, ci sta.
Ma la partenza è fissata per venerdì 18 settembre.
Mm-hmm.
Giovedì pomeriggio. A meno di 24 ore dal volo, Alfonso ha un'illuminazione. realizza che non hanno noleggiato le mountain bike.
Pazzesco.
Cioè, mettiamoci nei panni di questi adulti, professionisti. È come presentarsi alla partenza della Formula 1 con la tuta stirata, il casco lucidato e dire
«Ops, ho dimenticato la macchina».
Esatto. Ma come si arriva a un livello tale di cecità organizzativa?
Guarda, non si tratta di una semplice dimenticanza. È un pregiudizio cognitivo molto studiato nella psicologia dei gruppi. È noto come fallacia dell'esperto.
Ok, spiegaci meglio.
Quando un gruppo ha alle spalle anni di spedizioni, viaggi andati a buon fine, sviluppa un'eccessiva confidenza nei propri mezzi. Il cervello crea una pericolosa scorciatoia mentale.
Cioè, si convincono che andrà tutto bene a prescindere.
Esatto. Pensano, siamo fine stagione, i noleggi saranno vuoti, troveremo sicuramente le bici. Smettono di valutare le variabili reali e si affidano a un ottimismo totalmente ingiustificato.
Un ottimismo che ovviamente si scontra frontalmente con la realtà.
Muro di mattoni.
Segue una caccia al tesoro disperata. Il primo negozio ha svuotato il magazzino. Il secondo ha solo bici per bambini. Alla fine, giovedì notte, bloccano per puro miracolo 4 e-bike a Selva. Ma
c'è un ma enorme.
Un dettaglio tecnico fondamentale. Sono tutte di taglia M. Ora, per ciclisti adulti, ritrovarsi su una bici troppo piccola in percorsi di montagna è un rischio enorme.
Il baricentro è completamente sballato.
Amplifica esponenzialmente il rischio di ribaltarsi in discesa. L'unica bici taglia L la trovano in un altro paese, a Ortisei, e la destinano a Emilio.
Questo prologo disastroso, devo dire, prepara il terreno perfetto per il primo vero test psicologico.
L'arrivo in Trentino.
Emilio preleva la squadra all'aeroporto di Verona e si dirigono al Garni Rubens, a Selva di Valgardena. È settembre, in quota le temperature notturne precipitano, fanno quasi 0 gradi.
Freddo vero.
E si trovano davanti un proprietario, anziano ed ecologista irrimovibile, che si rifiuta categoricamente di accendere l'impianto di riscaldamento.
Una notte polare. Trascorrono la vigilia tremando sotto strati di piumoni.
Salvati solo da una cena provvidenziale. Cane d'Erli e strudel prenotati da Raimondo all'Hotel Freina.
Ma io mi domando. Iniziare una faticosa spedizione sportiva, dormendo al gelo, cioè, non rischia di stroncare il morale prima ancora di dare la prima pedalata?
Se colleghiamo questo al quadro generale delle dinamiche di gruppo, in realtà è il migliore inizio possibile.
Davvero?
Sì.
Perché?
Subire un disagio condiviso, un piccolo trauma, come il freddo pungente in una stanza d'albergo, innesca nel cervello la produzione di ossitocina.
L'ormone del legame sociale.
Proprio quello. I membri smettono di essere individui isolati e diventano istantaneamente una tribù. Si uniscono contro un elemento ostile esterno. Quella notte al gelo li ha letteralmente forgiati per le fatiche dell'indomani.
Fatiche che si presentano puntuali come un orologio svizzero. Giorno 1.
Il famoso Sella Ronda.
Obiettivo ambizioso. 73 chilometri, 620 metri di dislivello pedalato. Non è una passeggiata nel parco per chi non mastica i tracciati dolomitici. Richiede lucidità, ritmo e una tecnica impeccabile.
Soprattutto quando affronti tratti come le paraboliche del Cirgiara, il terreno lì è ghiaioso, irregolare, non perdona il minimo errore.
E infatti la fluidità viene a mancare quasi subito. Gerardo, fedele alla sua fama di impavido, entra troppo forte in una curva parabolica, perde il controllo sul bordo esterno e viene sbalzato a terra.
Un classico.
Però ha un colpo di reni incredibile, l'adrenalina a mille. Si rialza all'istante facendo finta di nulla, con le ginocchia completamente scorticate.
E intanto?
Emilio, da bravo vicepreside, affronta gli ostacoli con una rigidità totale. Resta incollato al sellino e assorbe ogni urto come un carro armato. Ma il vero disastro, il punto di rottura di questa giornata, non è fisico.
È decisionale.
Esatto. Arriviamo a quello che nei resoconti viene drammaticamente definito lo scisma della Marmolada.
Il momento clou.
Si trovano a Portavescovo. L'itinerario logico e sicuro prevede di andare verso il Pordoi, ma Roberto, la scheggia impazzita,
cerca la variante azzardata.
Individua una variante verso il lago Fedaia. E qui arriva il bello. C'è un cartello gigantesco, un divieto di accesso per le biciclette inequivocabile.
E loro cosa fanno?
Lo ignorano deliberatamente.
Ovvio.
Pochi chilometri dopo, la punizione divina. Si trovano davanti a un muro. Una salita franosa, su pietrisco smosso, con una pendenza folle del 40%. E Roberto cosa fa? Esorta il gruppo a spingere le e-bike su per questa scarpata, definendola una tranquilla passeggiata.
Verso il passo Padon.
Che verrà poi ribattezzata dal gruppo Passo Rammaron, per la fatica disumana.
Una definizione molto tecnica, direi.
Molto. E qui il gruppo si spacca. Roberto, Emilio e Gerardo tentano l'impresa folle. Alfonso e Raimondo dicono basta e tornano indietro.
Uno scisma in piena regola.
Ma io ti chiedo, se hai davanti un muro verticale di ghiaia e hai appena superato un cartello di divieto, la logica basilare imporrebbe di girare la bici e tornare sui tuoi passi. Perché il cervello si spegne e si segue chi ci sta portando dritti nel burrone?
È una domanda fondamentale. Qui intervengono due meccanismi letali. Il primo, l'hai citato prima, è la fallacia dei costi irrecuperabili.
Cioè, abbiamo già fatto troppa fatica per rinunciare.
Esatto. Hanno deviato dal percorso, hanno sudato. Il cervello odia ammettere di aver sprecato energia inutilmente. Preferisce raddoppiare lo sforzo pur di non certificare il fallimento, anche se l'ostacolo è insormontabile.
Piuttosto che ammettere l'errore, si schiantano.
Praticamente. Il secondo meccanismo è la polarizzazione di gruppo guidata da un leader alfa. L'incrollabile sicurezza di Roberto agisce come una calamita per chi è indeciso, come Emilio e Gerardo. L'autorità percepita annulla letteralmente il campanello d'allarme interno.
Incredibile.
Alfonso e Raimondo, che hanno un profilo di tolleranza al rischio diverso, riescono a spezzare questo incantesimo, ma lo scisma a quel punto è inevitabile.
Uno scisma che si conclude con una beffa atroce per i due saggi.
Ah, sì!
Alfonso e Raimondo ripiegano verso la via sicura e incrociano tre giovani escursionisti a piedi. Queste li deridono apertamente dicendo: «Ho vinto la scommessa! L'avevo detto che quei tipi sarebbero tornati indietro!»
Essere presi in giro da chi va a piedi mentre spingi una e-bike costosissima
è un duro colpo all'orgoglio.
Una pugnalata.
Ma alla fine si ricongiungono a Canazzei. Con ore di ritardo, e Roberto ha persino un guasto al motore della bici, salvato in extremis dalle doti meccaniche di Alfonso.
E sai, è in questo esatto frangente che emerge il vero trionfo della spedizione.
Ah sì? In che senso?
Pensaci, qualsiasi altro gruppo, provato da appendenze impossibili, guasti meccanici, divisioni interne e umiliazioni pubbliche,
sarebbe esploso.
Sarebbe imploso e litigi furibondi. Invece, per loro, l'autoironia diventa il collante vitale. Ha impedito che la frustrazione degenerasse in un conflitto irreparabile.
Un collante messo a durissima prova la sera stessa. All'osteria da Checco, a Selva, succede una cosa mai vista.
Niente foto?
Nessuna foto. Erano talmente devastati dalla fatica da non avere nemmeno la forza di sollevare gli smartphone.
E questo è un segnale clinico, eh? L'assenza di fotografie indica un esaurimento sistemico. E quell'esaurimento nervoso e muscolare è il preludio perfetto per tutto ciò che andrà storto il giorno 2.
Già.
Quando vai a dormire con i muscoli saturi di acido lattico e il sistema nervoso in tilt, la tua lucidità del giorno dopo è compromessa fin da quando apri gli occhi.
E infatti il giorno 2 si apre proprio all'insegna della scarsa lucidità. Anche se all'inizio c'è un barlume di saggezza.
Rinunciano alla Val d'Huron.
Esatto. Il massacrante giro originale viene saggiamente cestinato. Anche Roberto ammette di essere al limite. Riducono a 42 chilometri e si aggrega persino un nuovo amico, Luca, un biker modenese.
Che diventa il cameraman ufficiale.
Finalmente avranno foto in cui non c'è solo il faccione di Alfonso in primo piano. Sembra un nuovo inizio, insomma. Ma i riflessi sono appannati.
I muscoli freddi, uniti alla fatica del giorno prima, creano un ritardo nei tempi di reazione. E in discesa, un decimo di secondo di ritardo significa finire a terra.
Una teoria confermata immediatamente. Iniziano gli incidenti. Gerardo perde la catena. E Alfonso?
Finisce faccia a terra, sfiorando una roccia acuminata. E sai perché?
Perché era distratto dall'action cam. E una via crucis. Questo mi fa riflettere. Investiamo capitali in tecnologie, droni, videocamere. Ma non è che questa roba, spostando l'attenzione dalla sopravvivenza alla regia del video, diventi il pericolo numero uno?
Assolutamente sì. Il punto critico è l'economia dell'attenzione. Il nostro cervello non è fatto per il multitasking ad alto rischio.
Non possiamo fare due cose bene insieme.
Mai. Se una percentuale della tua capacità cognitiva è concentrata sull'inquadratura per il video, quell'esatta percentuale viene sottratta alla lettura del terreno, alla valutazione del grip delle gomme. La montagna richiede il 100% della tua presenza mentale. Se le concedi l'80%, ti presenta il conto.
Un conto salatissimo, che inizia a generare una sorta di psicosi collettiva. La scena nella funivia del Danter Cerpies rasenta la comicità pura.
Me la immagino.
Mentre salgono, Alfonso snocciola il bollettino di guerra. Elenca i caduti. Gerardo, Roberto, Emilio e se stesso.
E Raimondo.
L'unico rimasto intonso. E sentendo il proprio nome escluso dalla lista dei feriti, si lancia in una serie di scongiuri e gesti scaramantici talmente plateali che l'imbarazzo in cabina era palpabile.
Guarda, la superstizione in questi contesti di forte stress fisico è non è solo folklore, è un disperato tentativo della mente di riprendere il controllo su un ambiente imprevedibile. Si cerca di esorcizzare la sfortuna quando sai di non avere più energie fisiche per gestirla.
Energie completamente esaurite quando arriviamo al climax del disastro.
L'errore fatale del pomeriggio.
Sono le 3. Il cielo sopra le Dolomiti diventa nero inchiostro, il classico avvertimento di un violento temporale in quota.
Hanno già completato l'itinerario.
Quindi potrebbero benissimo tornare in hotel. Dovrebbero. E qui Raimondo, forse sentendosi invincibile dopo gli scongiuri, lancia la proposta maledetta. Ragazzi, facciamo un ultimissimo giro su Ciampinoi. E Gran Paradiso.
Follia.
Emilio e Gerardo saggiamente alzano bandiera bianca, ma Alfonso, Roberto e il povero Luca accettano. È l'equivalente di quando, in una serata che sta andando malissimo, qualcuno dice «Dai, l'ultima birra e andiamo a casa». Come fai a ignorare un temporale in montagna?
Questo solleva una questione importante sulla fatica decisionale o esaurimento dell'io. La corteccia prefrontale, che valuta i rischi a lungo termine, consuma un sacco di energia. Dopo 2 giorni di fatiche disumane, litigi sui bivi, cadute, quella parte del cervello è letteralmente in riserva.
Si è spenta.
La decisione di fare l'ultimo giro non è audacia, è il sintomo di una mente che non ha più la forza chimica per soppesare i pericoli e cede all'inerzia del momento.
Un'inerzia che li porta dritti al collasso. Inizia a piovere a dirotto.
La profezia autoavverante di Raimondo.
Esatto. La pioggia si mescola alla polvere e trasforma i trail in piste da pattinaggio ricoperte di sapone. In discesa sul trail Gran Paradiso, assistiamo a quella che hanno ribattezzato la Caporetto del Fango.
Una strage.
Su una specifica curva parabolica viscida come il ghiaccio cade Roberto. Subito dopo scivola Alfonso. Poi tocca a Luca. Crollano uno dopo l'altro nello stesso identico punto.
Come birilli.
Questo dimostra che, quando le condizioni del terreno degradano oltre un certo limite, l'abilità tecnica viene azzerata dalla fisica di base. Non c'è scampo per l'ego.
E infatti nessuno viene risparmiato. Nemmeno Raimondo, l'uomo degli scongiuri, l'ideatore dell'ultimo folle giro, cede sull'ultima curva del tracciato Easy Jump. Una giustizia poetica infangata. E il tocco di classe finale.
L'incontro surreale. I nostri eroi, infangati e contusi, li guardano e deducono con cinismo che quel fidanzamento non arriverà a domani.
Un'osservazione spietata ma dettata dall'empatia. Quando sei al limite, in un ambiente ostile, riconosci lo stesso terrore psicologico negli occhi di un altro essere umano.
E con questa immagine di terrore e fango la spedizione si chiude. Tornano in hotel, fradici, svuotati, ma inspiegabilmente euforici.
E festeggiano.
Il viaggio di ritorno sancisce la pace. Si fermano a Verona. Si riuniscono a tavola con Carmen, la povera moglie di Emilio, che si sorbisce i racconti. E per celebrare questa avventura tra le vette alpine, dove vanno a mangiare?
Al ristorante argentino.
Carne Angus e fiumi di sangria.
Un dettaglio meraviglioso, che è il colpo di grazia a qualsiasi pretesa di purismo. Se pensiamo allo spirito di Jen, grande intenditore di vini strutturati...
E della tradizione.
Me lo immagino scuotere la testa indignato di fronte a questa eretica scelta della sangria. È un capolavoro di dissonanza cognitiva e culinaria.
Un affronto in piena regola. Ma forse il valore inestimabile di tutta questa storia è proprio questa imperfezione.
Certo.
Non è un manuale su come affrontare la montagna in sicurezza. Sono le bici sbagliate, i divieti ignorati, il fango e la sangria a trasformare una gita in una leggenda personale.
E questo chiude il cerchio sul divertimento di tipo 2. Tutta questa vicenda ci lascia uno spunto su cui riflettere in autonomia.
Quale?
Riguarda la natura dei nostri ricordi. Perché la mente umana cancella in fretta i ricordi delle vacanze comode e perfette, mentre imprime a fuoco le esperienze in cui abbiamo sofferto di più? Forse l'evoluzione ci ha progettati così.
La vera gioia e il vero apprendimento si innescano solo quando il piano originale va in frantumi.
Una prospettiva che scardina la nostra ossessione per il controllo. La prossima volta che un viaggio va storto, forse non è un fallimento, ma l'inizio di una grande avventura. È un pensiero che lasciamo a chiunque stia ascoltando da masticare al prossimo imprevisto. Abbiamo esaurito le nostre fonti per oggi. Alla prossima esplorazione.